Volevo dire, ma cosa posso dire agli astigiani, si dice, giusto? Astigiani, non artigiani, no. Agli astigiani, artigiani no perché pagate troppe tasse, quindi. Quindi, stavo pensando un po' il discorso delle famiglie. Io sono nato in una famiglia credente, di cristiani, e, sai, la cosa peggiore che poteva capitare soprattutto durante i pasti, era l'arrivo del mio nonno. Adesso lui non c'è con noi e col Signore, perché lui era padre di mia madre, aveva la precedenza per pregare a pranzo. E io non capisco perché certe persone, all'ora di pranzo, di cena, si ricordano di tutto il mondo, della fame che c'è in Africa, in Asia e dappertutto. E quindi tu, beh, da noi in Amazzonia di solito le cose non si raffreddano, però posso immaginare se tu eri qua in Europa d'inverno come ti toccava mangiare la minestra, ghiacciata. Quindi la preghiera era una delle cose veramente che non mi piaceva per niente. Per cominciare perché erano troppo lunghe, perché parlavi con qualcuno che non c'era, dove quello lì c'è, signore, qua, là, c'è. Vedevo che mio padre era chi provvedeva per i bisogni di casa e quindi questo mi faceva molto detestare la preghiera. L'altra cosa era che quando c'era mio nonno, di solito lui entrava nelle nostre camere, questo una volta si faceva ragazzi, adesso ormai, questo è un crimine, lo so, i genitori rischiano di essere denunciati e processati se osano entrare nelle vostre camere alle 6 di mattina e dicono ragazzi, preghiamo adesso insieme. Mio nonno entrava e diceva, ok, preghiamo un po' insieme, 5 e mezza, 6. E quindi avevo intorno a 6, 7 anni, 8 anni, mia sorella 9, e quindi una volta si pregava anche in ginocchio, non so se ancora si fa così. Io ogni tanto quando sono proprio nel bisogno, piego le ginocchia e faccio così e un'oretta rimanevamo lì. Questo veramente mi ha fatto detestare la preghiera, sono sincero. Adesso che mio nonno non c'è, è l'unico ricordo concreto, deciso che ho di lui e che apprezzo veramente tanto. Per cosa ti ricorderanno i tuoi quando non ci sarai più? Per quel rompiscatole che entrava in camera dei tuoi nipoti, dei tuoi figli, che gli svegliavi così presto alle 10 di mattina per pregare? Come si fa oggi? Per cosa? E pensando a questo, sinceramente, ho preso un salmo, il capitolo 78, salmo, e questo mi fa ricordare molto la mia infanzia, e ogni volta che lo leggo e lo rileggo, ripenso a quello per me e quello che Dio sta facendo per altre persone, per altre famiglie. E questo salmo comincia così. Per non rimanere fuori d'argomento, cominciamo con una preghiera, ok? Signore, ti voglio ringraziare per questa bella opportunità che mi dai di stare insieme a questi cari. Ti prego affinché la tua parola questa mattina sia decisa e che possa rimanere nei nostri cuori. Grazie della tua presenza, grazie perché col tempo ho imparato a pregare e a parlare con una persona che c'è veramente insieme a me, con me e in me. Ti voglio lodare e ringraziare per ogni cosa nel nome di Gesù. Amen. Il salmo comincia, salmo 78, sono le 11, è presto ancora. Ok, salmo 78 dice, ascolta popolo mio il mio insegnamento. Io Adina mi chiedeva, ma come per esempio chiamiamo la predica, non so, il titolo. Io ho detto, deciso, deciso o deciso? Deciso. Quindi col punto esclamativo alla fine deciso. E l'ho chiamato così perché, si chiama così, l'ho chiamato così. Ho trovato questo in questi brani, dice, ascolta popolo mio il mio insegnamento. Comincia il salmo così, ascoltare. Ho imparato in tutti questi anni, sono circa 18-19 anni che lavoro con i ragazzi, con i bambini. Sicuramente state pensando, ma quanti anni è questo qua? Lo dirò alla fine. Sono 19 anni che lavoro con i ragazzi e sinceramente la parola ascoltare, adesso ormai è difficile capire cosa vuol dire ascoltare. Un tempo, ai miei tempi, molti anni fa, quando io ero bambino e più giovane, ascoltare voleva dire più di quello che vuol dire adesso. Mi ricordo che mia madre diceva: Gari, o ai miei fratelli, appena vi alzate, per favore, fate i letti. Quindi i genitori questa frase la fanno sempre. Sì, va bene, la prima volta, la seconda, avete fatto il letto? E noi a giocare, a un attimino rimandare con le cose. La terza volta sentivamo solo un pum! Un mirino incredibile. Io lo chiamo ciabatasso, non so, con la ciabatta, prendi la ciabatta e ti arriva in testa. Questo è il mio italiano, e mi chiedo adesso perché arrivava quella ciabatta in testa. E mia mamma, molto arrabbiata, che diceva: ma mi avete ascoltato? Cosa voleva dire quell'ascoltato? Sì, io volevo dire, mi volevo ribellare, come vorremmo fare tanti, tanti adolescenti oggi. Sì, certo che ti ho ascoltato, però quell'ascoltare non era quel sì, l'ho ascoltato e basta. Voleva dire ascolta e fai. E se noi leggiamo l'Antico Testamento o il Nuovo Testamento, tante delle cose che il Signore Gesù diceva, i profeti dicevano: ascolta popolo mio, ascolta, non vuol dire sì, ti stiamo ascoltando, come quando vai a fare lezione a scuola. Vuol dire ascolta sì, ma fai. Ascolta popolo mio il mio insegnamento. Noi ascoltiamo veramente quello che il Signore ci sta dicendo, cioè facciamo? Perché un tempo voleva dire quello, cioè tu ascolti e fai le cose. E mi rendo conto che col passare del tempo il significato di questa parola ormai sta perdendo il vero senso, il suo vero senso, perché i nostri figli o noi stessi ascoltiamo, sentiamo, ma non facciamo. È importante questo, è importante fare. Poi va avanti e dice: porgete orecchio alle parole della mia bocca. Io aprirò la mia bocca per esprimere parabole, esporrò i misteri dei tempi antichi. E il 3 dice una cosa veramente interessante: quel che abbiamo udito e conosciuto e che i nostri padri ci hanno raccontato, non lo nasconderemo ai loro figli. Deciso. Mi piace quella parola perché mi piace vedere dei ragazzi decisi. Ogni tanto mi capitano dei bambini molto energici. E abbiamo uno, lui si chiama, lo chiamiamo Dudu, per non dare il nome, Dudu. È un ragazzino, aveva circa 6 anni quando è arrivato al nostro campo. Un bambino molto, molto, molto... molto, ma voi non capite quanto, molto, molto energico. E il suo obiettivo era fare il più cattivo campista dell'anno. È arrivato con questo era il suo obiettivo. È arrivato e fa: io quest'anno voglio fare il peggio del peggio del peggio del peggio. Ok, ho detto: se ci riesci, guarda, bene. Il primo anno ci ha provato e noi siamo riusciti a resistere. Il secondo anno è tornato l'anno scorso, ho detto: adesso questo non torna più. Invece è tornato l'anno scorso e mi ha detto: Gary, quest'anno sono deciso, sai, a fare il bravo al 50%. Sì, 50%. Ho detto: sei sicuro? Sì, sì, al 50%. Ma perché? Perché sai, voglio cambiare, adesso ho 7 anni, voglio cambiare e voglio raggiungere quello scopo, quell'obiettivo lì, perché so che ce la faccio. E quindi quando io ho visto Edoardo, che è stata la risposta alle mie preghiere, tra l'altro, perché ricordo benissimo il giorno in cui ho detto: Signore, non ho tanta pazienza, ti prego, mandami un po' di pazienza perché non ce la faccio così. La mia aspettativa era quella che il Signore mi dica: ok figliolo, e degli angeli che scendono, che ti dicono: alleluia, 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 e la pazienza ti arriva e tu fai così, col cavolo. Mi è arrivato Edoardo 2 anni fa, che ha stravolto il nostro campo, e che tramite questo il Signore ci ha insegnato ad avere pazienza con i bambini. Quindi attenti quando chiediamo delle cose al Signore, perché Lui agirà nel modo in cui meno ce l'aspettiamo. E dice qua, quel che abbiamo udito. Quando Edoardo è venuto 2 anni fa, il nostro campo consiste nel esporre quello che noi abbiamo udito, quello che abbiamo conosciuto del Signore, quello che Lui ha fatto nelle nostre vite, per le nostre vite. E mi rendo conto che negli ultimi anni, sai, stiamo perdendo quell'obiettivo, cioè di esporre ai nostri ragazzi, alla nostra famiglia, ai nostri vicini, quello che Dio ha fatto, quello che noi abbiamo udito. Oggi cerchiamo di nascondere tante volte ai nostri cari la nostra sofferenza. E io capisco, sai, perché io sono cresciuto, mi ricordo, i miei genitori hanno cercato di darmi il meglio che potevano. Però io vedevo quando non ce la facevamo a pagare le bollette. Io vedevo quando per qualche motivo un Natale non potevamo permetterci dei regali. Io lo vedevo e l'udivo. E i miei, grazie a Dio, non mi hanno nascosto questo. Me l'hanno permesso di vedere, di sperimentare. E dice, quel che abbiamo udito e che i nostri padri ci hanno raccontato non lo nasconderemo. Non cerchiamo di nascondere quello che Dio ha fatto nella nostra vita. Siamo ricchi di esperienza nel Signore. In un'occasione, i miei hanno lavorato sempre, in Sud America non sempre si ha la possibilità di avere i soldi subito, e mi ricordo che non c'era per fare il pranzo. Quindi vedevo solo la faccia dei miei genitori che erano preoccupati, e noi da ragazzi, 6-7 anni, quindi giocavamo, corregavamo di qua di là. E tu sai che verso le 11:30 in cucina si deve muovere qualcosa, perché sennò c'è qualcosa che non va, giusto? Adesso i ragazzi vanno a scuola e alla mensa non si vede tanto a casa questo, però verso 11:30, 12, qualcosa, ci deve essere un po' di movimento in cucina. E noi vedevamo tutto tranquillo, ho visto che mio padre è andato via, poi è tornato e sembra che non aveva trovato niente. A un certo punto, verso 12:30, noi abitavamo su la casa era sulla strada, sul provinciale, mettiamo così, e dalla finestra vedo che si avvicina Orazio, un amico di mio padre, e dice, Orlando, ciao, come stai? Sai, ero al mercato e ho detto, cosa faccio oggi? Quasi quasi vado a mangiare dal mio amico Orlando e dalla sua famiglia. E quindi ho preso della carne, ho preso del riso, un po' di verdure, e quindi sono venuto a mangiare da te. Oh, questo io non lo dimenticherò mai, perché i miei genitori non me l'hanno nascosto. E come genitori, come fratelli, come amici, dice qua, non lo nasconderemo ai loro figli, non nascondiamo ai nostri figli il fatto che Dio può provvedere. Perché se nascondiamo un po' ho imparato questo, preghiamo tanto per i miracoli. Signore, ti prego per un miracolo, ti prego, voglio vedere un miracolo. Qual è il requisito principale perché ci sia un miracolo, secondo te? La necessità. Ci vuole una necessità perché avvenga il miracolo. E tante volte noi vorremmo essere solo gli spettatori, che guardano il miracolo, ma sperimentarlo non ci piace tanto. E quindi dobbiamo anche imparare come famiglia, come credenti, a condividere questo, a condividere i miracoli, la provvisione di Dio nella nostra vita, nelle nostre famiglie. Questo farà dei nostri figli uomini e donne forti nella fede. Questo farà dei nostri figli uomini decisi, che appena avranno 18 anni vorranno andare via di casa. E non aspettare che il genitore a 70 sia lui andare via. E quindi questo ci insegna e ci aiuta. E dice, non possiamo nascondere. Come credenti non ti puoi tenere le benedizioni solo per te, e come credente non puoi tenere il messaggio di salvezza solo per te. E dice, non lo nasconderemo ai loro figli, diremo alla generazione futura le lodi del Signore, la sua potenza e le sue meraviglie che Egli ha operate. E ci piace sempre raccontare le storie bibliche che ogni tanto annoiano i ragazzi, quando invece potremmo raccontare la nostra storia, che può chiamare di più la loro attenzione, che può risvegliare il loro interesse nel conoscere di più il Signore. E non sono ricco, come penso che nessuno lo sia qua, perché se uno lo è, per favore, mi cerchi su Facebook. E non sono ricco, e sempre vado in giro e conosco un sacco di ragazzi, e poi i ragazzi, insomma, quando una volta che facciamo amicizia, loro mi dicono: ma tu hai tanti soldi. Come che soldi? Non ce l'ho. Sì, perché tu hai la macchina. Sì, tutti ce l'hanno la macchina, serve per lavorare. Sì, però tu hai l'iPad. Sì, però me l'hanno regalato. Sì, però tu hai due case. Sì, una dove abito come tutti gli altri, e poi l'altra dove facciamo i campi. Sì, però tu sempre vai in giro. Eh sì, perché questo è il mio lavoro. Quindi vedono questo, e l'unica cosa che posso dire: guarda, questo è quello che Dio fa della mia vita. Non ho niente. Se voi mi girate, veramente adesso, se mi capovolgete, non c'è un euro qua adesso, lo lasciate là. Però comunque... Però adesso non ho niente. E tutto quello che ho, il Signore... E c'era una frase di: ogni cosa che è, sia per la sua gloria. Ogni cosa che hai, che fai, che pensi, che sia per la gloria di Dio. E questo non vuol dire che devi andare tutti i giorni in chiesa, che devi pregare 4 ore al giorno. No, assolutamente no. Ogni cosa che fai. E dice... egli stabilì al 5 una testimonianza in Giacobbe, istituì una legge in Israele e ordinò ai nostri padri di farle conoscere. Questo è un compito che abbiamo come genitori, è un compito che abbiamo come fratelli di carne con i fratelli più piccoli, questo è un compito che abbiamo come chiesa. Non possiamo nascondere questo, non te lo puoi tenere per te. Non puoi dire, e adesso non voglio dire che Dio solo fa prosperare, assolutamente no. Quello che voglio dire è che non puoi essere così egoista, sperimentarlo solo te, che Lui provvede solo per te, fa i miracoli solo per te, quando può farlo per tutti gli altri e poi far vedere e notare agli altri quello che Dio può fare. Dice: queste cose devono essere note. Cose note. E quindi stabilì una testimonianza, naturalmente qua sta facendo riferimento ai 10 comandamenti, al popolo di Israele, ai patriarchi, in questo caso però ci sei tu. Tu sei quella testimonianza viva che Dio ha messo qui, o nella tua scuola, nella tua famiglia, in modo che gli altri possano vedere. Sei quella testimonianza. E dice: perché fossero note la generazione futura ai figli che sarebbero nati. Questi le avrebbero così raccontate ai loro figli, perché ponessero in Dio la loro speranza. Ecco, arrivo alla parte centrale, che non vuol dire che si può finire, alla parte centrale del messaggio. Dice qua: cose che devono essere note, affinché questi ragazzi, queste persone, ponessero la loro speranza in Dio. E io questa mattina mi sono svegliato pensando a speranza. Cosa vuol dire speranza? La speranza, tutti diciamo l'ultima a morire, la speranza, sì, moriamo noi e poi la speranza ancora è lì. E perché la speranza? Cosa è la speranza? Vuol dire, e poi ho detto: vabbè, come che non sono italiano, io lo so in spagnolo il significato, allora vado a cercare un pochino in italiano. E quindi sperare, cioè sperare qualcosa. E poi diceva il dizionario: sperare qualcosa con un obiettivo futuro, con una meta. Meta, con una meta. E questa è la speranza. E quindi è questo che deve succedere nelle altre persone. Ogni tanto mi capita di andare in giro nei parchi e vedere un sacco di ragazzi che stanno lì facendo le loro cose, fumando, e dico: dove hanno messo loro la loro? E non voglio criticare solo loro, però quando ti capita di essere sul treno e vedi delle persone che sono sedute lì e ti chiedi: ma loro in chi hanno messo la loro speranza? Mettere la loro speranza in chi? In Dio. Ed è questo il compito che abbiamo noi come credenti. Sai, ultimamente mi rendo conto che i credenti siamo stati sto cercando di tradurre in inglese il meglio possibile e vedo la manifestazione due specie di piaghe dentro della Chiesa. E qui si fanno le registrazioni? Ah, ok, allora. Allora, due piaghe che ci sono nelle chiese, e una di quelle, sai qual è? Vedo che la mancanza di impegno. L'impegno non esiste, perché io vedo i ragazzi che vengono ai campi e chiedo: ma tu cosa vorresti fare? E uno mi fa: io vorrei diventare un youtuber. Perché? E perché? Perché sai che quelli guadagnano un sacco di soldi. Oh, caspita. Bene, bene. E chiedi all'altro: io un calciatore. Perché? Perché quelli guadagnano un sacco di soldi. E questa facilità, il voler avere le cose facili, non fa altro che creare degli schiavi mentali che ti fanno credere, che ti costringono a credere, a pensare quello che gli altri più intelligenti pensano. Giovani che vogliono, pensano che finendo la laurea il giorno dopo diventeranno manager di una grossa azienda. E io lo vedo, io ho lavorato tanti anni come falegname e faccio ancora alcune cose come responsabile per una ditta, e tante volte che vedo dei giovani dico: tu cosa sai fare? Niente. Di cosa vorresti lavorare? Non lo so, vorrei fare l'amministratore. Non sai fare niente e vuoi fare l'amministratore. Oh, caspita, di che cosa però? L'altro giorno ho trovato una signora anziana, gliel'ho raccontato a Stefano, e parlavamo, e io dico: ma lei cosa fa? Mi fa: guardi, io sono perito nella gestione del tempo libero. E cos'è quella roba? Dico: sono pensionato, mi fa. Quindi, la prima piaga nelle chiese, la mancanza di impegno. Non priviamo i nostri figli di sforzarsi, di alzarsi prima, di farli lavorare in più, di farli camminare quel chilometro in più per raggiungere gli obiettivi. Dobbiamo imparare a lavorare. L'Italia del dopoguerra ha imparato a lavorare, ed è per questo che per tanti anni c'era uno status di vita molto, molto stabile, perché hanno saputo lavorare, hanno saputo impegnarsi e arrivare agli scopi e agli obiettivi prefissati. Adesso la cosa più facile è andare in Inghilterra e fare il cameriere, si guadagna di più. Non sto dicendo che questo sia sbagliato, naturalmente, però dico: l'impegno. Dobbiamo imparare a impegnarci. Il sacrificio, che una volta mi ricordo i miei genitori: io mi sacrifico per te, questo dicono i genitori. Però dobbiamo imparare, per essere decisi anche e affrontare la vita, perché non è che là fuori ci stanno aspettando a braccia aperta e dire: ok, adesso tu cosa sei? Ho finito la scuola, vieni qua che ti diamo il lavoro, ti diamo la casa, ti diamo la macchina, ti diamo il ragazzo e la ragazza se vuoi, vedi tu. Non è così. Dobbiamo imparare a impegnarci e a mantenere gli impegni. La seconda piaga che vedo dentro la Chiesa, sto cercando di essere molto educato, è il Vangelo di pochi soldi che stiamo predicando. Quel Vangelo facile, quel Vangelo in cui non sto dicendo che Dio non può fare niente, cioè Dio è il Dio dell'impossibile, ma ci abbiamo creduto così tanto in questa cosa che adesso per ogni cosa dobbiamo pregare. Devo pregare: Signore, devo andare in bagno o non devo andare in bagno? Ti prego, guidami. E sai, questo sta facendo molto male alla Chiesa. Vangelo di pochi soldi, quando il Signore ci dice alzati perché questo è compito tuo, agisci. Tante cose stiamo delegando la nostra responsabilità a Dio. Io so, ultimamente ho sentito negli ultimi anni, la nostra situazione come chiese, enti religiosi è cambiata molto, molto, molto in Italia, è diventata più difficile, sai? E vedo che la Chiesa sta pregando molto perché il Signore cambi il cuore di questi corrotti politici, eccetera, eccetera. E io una volta ci stavo pensando e ho detto, ma Signore, e se oltre a pregare facciamo che i nostri figli studiano, si preparano, diventano degli avvocati onesti, non so se si può, però degli avvocati che sanno fare bene il loro lavoro, magari potremmo risolvere tanti problemi, piuttosto di chiedere che Dio cambia il cuore di quello che è lassù. Di recente ho sentito una chiesa che è stato chiuso a Milano e che loro hanno vinto la causa grazie a una certa influenza del, si dice, ex presidente della Corte Costituzionale italiana. È impossibile che noi, fra i nostri ragazzi qua giovani, possano diventare qualcosa del genere? E quindi tante volte vogliamo che Dio ci faccia la minestra e ce la in bocca. E questo non fa altro che male. Abbiamo bisogno di impegnarci ed è prendere le nostre responsabilità come credenti affinché la nostra testimonianza sia nota alla generazione futura. Che gli altri possano vedere che questo qua non solo crede in Dio, ma che è preparato e formato e che sa difendersi e che questo lo aiuta a essere una persona decisa per portare avanti la testimonianza del Signore. Dice qua, perché ponessero in Dio la loro speranza, ed è questo il primo consiglio, imparare a mettere, a deporre la nostra speranza in Dio, sperare, confidare. Stavo tornando da Casablanca con l'aereo, dopo 20 minuti che siamo partiti. Di solito i viaggiatori dormono nell'aereo. A me non piace dormire. Non perché ho paura dell'aereo, ma mi piace vedere tutto da sopra. Il sogno della mia vita è un giorno poter volare. E spero di non andarmene via senza prima riuscirci a fare questa cosa. Magari con la tecnologia ci arriveremo. Però sogno ogni tanto che sto volando. E quindi intanto faccio finta di salire sull'aereo e far finta che sto volando lo stesso. E stavamo tornando da Casablanca e dopo 20 minuti, mezz'ora, vedo che l'aereo comincia a girare e fa un giro di 180 gradi, giusto? Non sono bravo in geometria, però per tornare indietro, fa un giro di 180 gradi. Io dico, strano, perché di solito l'aereo deve andare di là. E poi c'era una TV lì davanti dove tu vedi l'aereo che si sposta e tu vedi che questo aereo comincia a girare. Ho detto, vabbè, chissà, magari dobbiamo fare benzina da qualche parte e dobbiamo tornare. Dopo 20 minuti magari non è... Allora, cominciamo a tornare indietro. E comincio a sentire la gente che dice, ma cosa sta succedendo? Donne che cominciano a dire al marito, ma chiedi cosa sta succedendo? E tutti cominciano ad avere una certa paura. Dopo mezz'ora, chi guida l'aereo dice, ok signori, vi comunichiamo che per una piccola problematica dobbiamo tornare indietro. Quando ha detto questo, apriti cielo, tutti hanno cominciato, e poi gli arabi lì piangevano, e a un certo punto vedevo che ognuno pregava il suo Dio sull'aereo. È incredibile. E hanno costretto il capitano dell'aereo, il comandante, mi sa che si dice, a dire il perché stavamo tornando. Risulta che quando abbiamo decollato, le ruote dell'aereo si sono bloccate. E quindi non sono andate dentro e dovevamo tornare e atterrare. Quando ha sentito la gente tutto questo, è stato un disastro. Tutti hanno cominciato a gridare, volevano uccidere chi guidava l'aereo, povere le hostess, era una disperazione incredibile. Io ero con un'altra sorella accanto e io ho detto, beh signore, piangeranno un paio di giorni i miei genitori, però vabbè, non succederà niente di più. Però vedevo la disperazione degli altri. Vedevo questa sorella, che lei era più grande di me, che dentro di sé la vedevo che stava pregando e dicevo, signore, lei ha famiglia, lei ha figli. Vabbè, intanto il bello di tutto è che siamo più vicini, né? Quindi da lì, per andare su, più vicini. E quella mattina mi ricordo benissimo che avevo letto, non temere, io sono con te, aspetta il Signore in silenzio. Sai quando tu le leggi queste cose al mattino presto, sono, ah Signore, adesso posso affrontare il mondo intero, posso andare a spaccare il mondo, perché io posso aspettare in te. Però quando sei su un aereo che sta per cadere, diciamo che metti un po' in dubbio questa cosa, la speranza. In chi abbiamo messo la speranza? A un certo punto mi sono detto, ok Signore, ecco, sto arrivando. L'aereo è tornato, ha cominciato a decolare, le persone, la loro faccia era di disperazione, di preoccupazione, e mi sono chiesto, in chi ho messo la mia speranza? In chi? E sai, certo, non ti sto augurando di prenderti l'aereo per sperimentare cosa vuol dire veramente la speranza. Può capitare col treno, poi non lo so. Però in chi abbiamo messo la nostra speranza? E dice qua, la prima cosa, né? Perché ponessero in Dio la loro speranza e non dimenticassero le opere di Dio. Non facciamo che gli altri dimentichino le opere di Dio. E che queste opere non consistano semplicemente nei racconti biblici, ma che consista anche nell'esperienza che tu ogni giorno fai. Cosa i tuoi figli potranno raccontare di te dopo che non ci sarai più? Adesso che non c'è mio nonno, io direi, ah, mio nonno era un uomo di preghiera, e mi vanto adesso. A lui piaceva pregare, anche se a 8 anni per me era la cosa peggiore al mondo. Mi ricordo benissimo quando lui, da piccolo, lui faceva il missionario anche lui, e gli piaceva andare a trovare quei villaggi sperduti nella giungla, e ogni tanto beccavano di noi, ci portava, ma era bruttissimo perché, sai, come vivono quelle persone, come mangiano quelle persone con le foglie, tutto, cioè, tu solo puoi immaginare. E dopo, nel 2017, che io sono tornato in Bolivia, dopo 12 anni circa, sono tornato, e ho detto, ah, finalmente andrò a trovare mio nonno, e lui solo mi racconterà quei viaggi che lui ha fatto. Col cavolo, ha detto, domani andiamo in un villaggio. E mi ha portato in un posto sperduto, in mezzo al nulla, dove mi diceva, qua è cresciuta tua madre, tua zia, e mi ha fatto vedere tutto. Perché? Perché non dimenticare le opere di Dio. E mi ha portato in una chiesetta, e mi fa, qui noi facevamo il culto, la chiesa vecchia ormai non c'è, c'è una chiesa più grande, per non dimenticare le opere di Dio. Per non dimenticare, e io non potrò mai dimenticare quello. Prima cosa, mettere la speranza in Dio. La seconda, non dimenticare le opere di Dio. Quindi non dimenticare da dove Dio ti ha preso, non dimenticare dove Dio ti ha messo adesso e non dimenticare dove stiamo andando. Paolo diceva con lo sguardo fisso nelle cose di lassù, lo sguardo fisso, senza distrazione. E la terza cosa dice, e non dimenticassero le opere di Dio, ma osservassero i suoi comandamenti. Ah, questa è la parte più difficile, sai? Sai che predicare i comandamenti è facilissimo, eh? Non devi rubare, non devi mentire, non fare l'adultero, non fare il fornicatore, non desiderare le cose degli altri. E te? Quando rubi del tempo all'altro? Quando uccidi qualcuno insultandolo? Come ci comportiamo? Dice, ma osservassero. Cosa vuol dire osservazione? E sto seguendo un piccolo corso di antropologia e tecniche di indagine, adesso in spagnolo, in italiano non so come si dice, per fare le ricerche, tecniche di ricerche. E quindi c'è l'osservazione. E tu devi osservare, mi hanno fatto vedere un quadro, un'immagine, e diceva cosa vedi lì? Ogni dettaglio. Quindi mi hanno dato, mi sa che 3 o 4 fogli per descrivere tutto quello che c'era in quell'immagine lì. E ho cominciato a osservare, ho detto vabbè, un quadro, gente di qua, gente di là. E diceva di nuovo la domanda, rivede l'immagine. Rivedi e rivedi, osserva, osserva, osserva l'immagine. Poi, quando ho inquadrato questa immagine, ho cominciato a dire, ma che ci fa? Che ci fa quella signora là in fondo che sta inseguendo quel cane? Che ci fa quell'altro signore che con la spada cerca di difendersi da quel soldato? Che ci fa? A questo conduce l'osservazione. E qua dice osservare, osservare, osservassero i suoi comandamenti. Però ti ricordi come ho iniziato il messaggio? Un tempo l'osservazione non voleva dire solo guardare e basta. Voleva dire come ascoltare, fare, osservare la stessa cosa. Guardare. Non so, in spagnolo la parola guardare, significa tu prendi qualcosa, io la guardo in una scatola, vuol dire mettere, custodirla. Ecco, vuol dire custodirla. Guardare. A me piace dire io guardo i comandamenti del Signore perché custodisco i comandamenti del Signore. E quindi in un'occasione una badante boliviana è entrata a lavorare da una famiglia italiana. Quando stava per andare via la padrona gli dice guarda che quando hai finito di fare le tue cose guarda la TV, va bene? E la signora va via e quando torna vede che a casa sua manca la TV e gli dice Maria, dove hai messo la TV? Lei mi ha detto di guardarla, l'aveva messa dentro una scatola e l'aveva mandata via. Perché da noi guardare in spagnolo vuol dire custodire, tu metti la cosa e la porti via. Guardare, custodire i comandamenti. E questi 8 primi versetti dice non dimenticassero le opere di Dio ma osservassero i suoi comandamenti. Siamo pronti a questa sfida, vogliamo cominciare decisi questa sfida di mettere, di so che la mettiamo già in tanti, abbiamo messo la nostra speranza, non dimenticare quello che le opere di Dio e soprattutto di osservare i suoi comandamenti, di guardarli in spagnolo. Ricordati cosa significa guardare in spagnolo, custodire, e dice tutto ciò per non essere come loro, so che i genitori non vorrebbero mettersi qui in questa parte, tutto ciò per non essere come i loro padri, come i loro padri. Mio padre sempre mi dice a tutti noi figli, io non voglio che voi siate come me, io voglio che voi siate di più di quello che sono stato io. E sicuramente questo è il desiderio di ogni genitore. E dice, per non essere come i loro padri, una generazione ostinata e ribelle. Ogni volta che salgo sul pullman, mi capita soprattutto la mattina quando vedo i ragazzi che vanno a scuola, tu vedi di tutto lì. E ci sono dei ragazzi e delle ragazze molto simpatiche. Dice, caspita signore, tutta questa gioventù, il futuro d'Italia. Però che appena vedi che aprono la bocca, dici... A volte è più pulita, dico io, una turca di quello che esce dalle loro bocche. Perché una generazione ostinata, ribelle, genitori che vogliono picchiare l'insegnante... Una generazione dal cuore incostante, ecco. Torniamo alle due piaghe della Chiesa che avevo nominato prima. La mancanza di impegno. Ragazzi che cominciano una cosa e che poi dicono no, è troppo difficile, cambio. Poi 2 mesi dopo no, non fa per me questa carriera, faccio un'altra. Ragazzi che dicono sì, voglio cantare in chiesa e che dopo al terzo incontro per le prove non vengono più. Perché sì, si stanca troppo, poi quella là non mi fa cantare, poi quella là si è preso il microfono più bello, così. Incostanti. E tante volte siamo noi a trasmettere questa incostanza, col nostro atteggiamento. E l'ultima dice, il cui spirito non fu fedele a Dio. La fedeltà. Paolo diceva a Timoteo, quello che di me hai sentito in presenza di molti testimoni, tranquilli, sto per finire, adesso lo dico sul serio, affidalo a uomini che siano capaci e fedeli. E io sempre dico, ovunque vado, ci sono tre possibilità di trovare tre tipi di persone nelle chiese. Una è la prima persona è quella che può essere capace, che sa suonare, che sa cucinare, però che non è fedele. Che sa suonare, però che al terzo incontro non viene più. Il secondo tipo di persone è quello che non è capace, ma è fedele. Che canta tutto stonato, eppure qua è il primo a arrivare qui in chiesa. Preghiamo affinché il Signore queste due cose le faccia diventare una, la capacità e la fedeltà, affinché ne esca fuori il terzo tipo di credente, quello fedele e capace. E affinché quello che abbiamo imparato, le opere, le speranze, tutto possiamo trasmetterlo ed essere dei testimoni viventi affinché gli altri possano vedere questo nelle nostre famiglie, nei nostri figli. Quindi è solo l'inizio e per fare questo dobbiamo prenderci la responsabilità e anche il compromesso col Signore. Dicevo prima, non mi piaceva pregare perché io non vedevo Dio, cioè come posso parlare con uno che non è qua? Ma adesso che lo conosco, dicevo a Gioele, sai come possiamo, figlio di Stefano, come possiamo ottimizzare il nostro tempo con la preghiera? Fai così, tu la scrivi la preghiera e poi gli dici, Signore, leggi qua e te ne vai. Fai leggere al Signore le tue preghiere per risparmiare tempo. Stavo solo scherzando con lui, però adesso che lo conosco, che so che lui è vero, che è qui, oh, cioè, è la cosa più fantastica che posso vivere ogni giorno della mia vita, davvero, che gli altri possano vedere che Dio è con me. Io ultimamente gli ho detto al Signore, sai, mi rendo conto che ho un carattere molto, sembro troppo buono, tutti mi vogliono prendere in giro, poi sono un po' timido, sai, dicono ma questo qua tu puoi fare, dirgli quello che vuoi, vorrei avere un po' di carattere, sai, vorrei essere forte, tipo Adino che, silenzio! Così, e ancora mi ero dimenticato che il Signore ha il modo diverso da fare, perché purtroppo le colombe non sono arrivate e sia glorificato, non è stato detto, ho dovuto affrontare l'acquisto di una casa con delle persone che erano difficili, con delle persone che non si senta molto nella registrazione, e difficili, maleducate, ma di un difficile che il Signore sa quante volte ho pianto per questa cosa, ma il fatto che sembrava più difficile rendeva più interessante la cosa e la certezza che Dio mi aveva detto che è questa la strada ha fatto scappare ogni dubbio. E sai con quanto piacere ho litigato nella buona maniera naturalmente come bravi credenti. E il Signore ha avuto la meglio, perché ho deciso veramente di osservare. Il Signore vuole davvero trasformare le nostre vite, vuole cambiare, vuole che tu sia una persona diversa. Naturalmente non occorrerà o non avverrà di un giorno all'altro, avverrà col tempo. E soprattutto Paolo diceva, Romani capitolo 12, 1 e 2, dice, parla di sperimentare per esperienza quale sia la gradita, la vera volontà di Dio, per esperienza. Devi sperimentarlo, altrimenti non puoi saperlo. E quando io vedo dei ragazzi che sto pregando perché Dio mi dica cosa devo fare, io prego, sai, mi umilio davanti al Signore, aspetto la sua... Fai! Datti da fare! Sei tu che devi decidere tante cose. Non lasciare a Dio la responsabilità che aspetta a te. Sii deciso. E, per finire, quando mi sono battezzato, uno dei miei responsabili mi ha dedicato questo versetto. Esdra capitolo 10, versetto 4. È il mio versetto motto per ogni circostanza durante, spero che per tutti i giorni della mia vita. Lo leggo così, non pensate che me lo sto inventando. E dice così: alzati, perché questo è compito tuo e noi saremo con te, fatti coraggio e agisci. Alzati, però se non ti alzi non succederà niente. Se non ti alzi non potrai sapere cosa devi fare, che lavoro devi trovare. Devi sperimentare quale sia la gradita e santa volontà di Dio. Il Signore vi benedica, grazie per ascoltarmi.